Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore che illumini sempre il nostro cuore ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, alla luce anche di quanto abbiamo ascoltato nella prima lettera, stiamo ascoltando nella prima lettera di Giovanni, dove troviamo il significato ultimo del sacrificio di Gesù, la manifestazione dell'amore di Dio che ha tanto amato il mondo fino a mandare il Figlio come espiazione per i nostri peccati, perché avessimo la vita eterna. Chiediamo al Signore di poter vivere l'Eucaristia con gli stessi sentimenti di colui del quale celebriamo, ricordiamo l'opera, la sua opera.
Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetti dal 7 14. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Parola di Dio.
Grazie a Dio. I brani che abbiamo letto questa settimana iniziano dal versetto 18 del capitolo secondo con la figura dell'anticristo che deve venire e che, come viene detto dall'autore della lettera, è il segno che è l'ultima ora. Molti anticristi devono venire e questo è il segno dell'ultima ora. Poi dice: perché però non sono dei nostri, sono usciti da noi. Ma non c'è solo questo come segno dell'ultima ora. Segno dell'ultima ora è anche l'unzione del Santo che tutti voi avete ricevuto, dice il versetto 20, e avete la conoscenza di Dio diretta, che è segno della, come sappiamo dai profeti, è il segno del tempo messianico in cui non ci sarà più bisogno che qualcuno vi insegni. Quindi anche questo fa parte dei segni dell'ultima ora e l'autore ricorda che appunto questo dono l'hanno ricevuto con l'unzione dal Santo e esorta perciò a rimanere in questa unzione che è stata ricevuta e rimanere in Lui come Egli vi ha istruito. Poi continua, e cosa significa anche questo rimanere in Lui e anche altri aspetti di questo rimanere in Lui. In particolare dal versetto 28 ricorda che rimanete in Lui perché possiamo avere fiducia quando Egli si manifesterà. Rimanere in Lui vuol dire rimanere nei Suoi comandi, rimanere nei Suoi comandi vuol dire, significa avere fiducia che quando Egli si manifesterà alla Sua venuta non saremo svergognati. Il capitolo terzo continua dicendo che in realtà noi siamo già re figli di Dio realmente, però non è stato svelato ancora quello che saremo, lo sapremo solo in pienezza, solo quando apparirà colui del quale siamo simili, ci ha resi simili, saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. Questa è la speranza che purifica, che ci può purificare, purificare possiamo vederlo anche nei versetti che dice dopo: chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto, chi commette il peccato viene dal diavolo. La purificazione consiste anche nel scegliere in continuazione, nel rimanere in Lui, voler rimanere in Lui, nel messaggio che ci ha dato, e nel scegliere in continuazione, fare la scelta di praticare la giustizia come Egli è giusto. E poi ricorderà: in questo si distinguono i figli di Dio dal figli del diavolo, al versetto 10, chi non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi ama il suo fratello. Introduce qui il precetto, il ricordo del comando del Signore, in particolare dell'amore del fratello, ed è ciò che deve distinguere colui che ha ricevuto l'unzione del Santo, colui che ha questa speranza in sé e che purifica in sé, che purifica se stesso, e colui che ha ricevuto come dono la figliolanza di Dio, e l'invito a scegliere sempre, a rinnovare questo atto, questa fede, questa osservanza del comando del fratello, anche perché proprio osservando quello siamo figli di Dio, quando lo osserviamo. Quando non lo osserviamo siamo figli del diavolo. Non sta parlando di categorie diverse quando dice si distinguono i figli di Dio dal figlio del diavolo, non sta parlando di quelli che sono bravi, quelli che sono cattivi, sta parlando ai suoi, esortandoli sempre a scegliere la via della vita, essere figli di Dio come lo siamo già, ma ancora non è stato rivelato del tutto, e quindi a scegliere di amare il fratello, perché se lo odiamo compiamo le opere del diavolo e non compiamo le opere di colui che ci ha salvati, che ci ha liberati dal peccato. E in un altro, con un altro linguaggio, quanto anche Paolo ricorda sempre, che in noi abbiamo l'uomo nuovo che ci è stato donato da Dio, ma dobbiamo sempre lottare con l'uomo vecchio. E poi il messaggio che abbiamo udito fin dal principio, al versetto 11 del capitolo 3, che ci amiamo gli uni gli altri, che va messo insieme a quanto aveva affermato al capitolo 1, al versetto 5, questo è il messaggio che abbiamo udito: Dio è luce, non c'è tenebra alcuna in Lui. È un messaggio, fa parte di uno stesso unico messaggio. Dio è luce, non c'è alcuna tenebra in Lui, ed Egli è colui che ci ha comandato di amarci gli uni gli altri. E poi continua, io ho letto così, le argomentazioni in favore dell'amore del fratello. Al versetto 13 dice: non meravigliatevi se il mondo vi odia, che sembrerebbe fuori contesto, cosa c'entra qui? E invece probabilmente qui è una risposta a un pensiero che poteva esserci e che troviamo al versetto 14, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. Ora non lo sappiamo dal fatto che le condizioni del mondo sono cambiate, tutti non possiamo pretendere con questo che l'atteggiamento del mondo cambi, il mondo ci odia. Ma qual è il segno che siamo passati dalla morte alla vita? Non in un cambiamento dell'atteggiamento del mondo verso di noi, ma esattamente il contrario, perché amiamo i fratelli. Questo è il segno che sono giunti gli ultimi tempi, e questo è il segno che siamo passati dalla morte alla vita. Poi continua le sue argomentazioni e anche l'invito. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che ha dato la vita per noi, e perciò dobbiamo dare la vita ai fratelli. E poi l'amore al 18. Non amiamo perciò a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità, perché Dio ci ha amati nei fatti e nella verità, non con un sentimento, con un pensiero, con un'idea, ma coi fatti e nella verità. E allora, al versetto 19, se amiamo coi fatti e nella verità, conosceremo che siamo dalla verità e rassicureremo il nostro cuore. E qualunque cosa ci rimproveri, qui c'è il problema dei versetti in cui si dice, ricorda subito dopo che cosa davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore, conosce ogni cosa, e non va preso secondo una certa interpretazione, come dire, siamo tranquilli, tanto il Signore è grande, ci perdona tutto, ma noi potremo trovare speranza nel giudizio di fronte a colui che sa tutto e quindi giudica tutto, se pratichiamo i suoi comandi, il comando dell'amore in particolare. Sta sotto il principio: la carità copre una moltitudine di peccati. E quindi l'invito all'amore vicendevole, anche pensando al giorno del giudizio e alla, per così dire, come si potrà essere fiduciosi in quel giorno. E poi continua il comandamento che abbiamo, e questo è il comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il suo precetto. Chi osserva i suoi comandi rimane in Dio e Dio in lui. E poi abbiamo i versetti che abbiamo letto ieri, capitolo 4, in cui si ricorda il discernimento che bisogna fare nel comprendere, nel discernere appunto gli spiriti, se vengono da Dio o no. Uno è conoscere. Il criterio è che chi conosce Gesù venuto nella carne è da Dio, chi non riconosce questo non è da Dio, perché è proprio lì, nel Gesù venuto nella carne, che noi troviamo il fondamento dell'amore vicendevole. E l'amore vicendevole, l'amore del fratello, vuol dire dare la vita per gli altri come egli l'ha data per noi. Se uno mette in discussione il Cristo venuto nella carne in Gesù, in quello che ha compiuto, mette in discussione il segno supremo dell'amore di Dio, e quindi mette in discussione anche l'amore, il precetto dell'amore fraterno. Possiamo ora vedere i versetti di oggi, dove continua la sua argomentazione.
Nei versetti che sono stati richiamati del capitolo terzo, si può dire che c'è un concetto particolare che poi ritorna anche oggi. Dice al versetto 14: siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, e poi dice di dare la vita per i fratelli. nel versetto 16. Allora siamo passati dalla morte alla vita, però questa, la vita la dobbiamo dare per i fratelli, è una cosa particolare, un concetto della morte particolare, ma è che non siamo schiavi della morte, ci è consentito, ci è data la vita e ci è consentito di donarla, quindi è un modo diverso di affrontare la morte. E oggi questo concetto ritorna, ma e quello che mi ha colpito è che se Dio ci ama, al versetto 11 dice: carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Allora viene da dire: se Dio ha mandato il suo figlio, il figlio è morto per noi, noi dobbiamo morire per il figlio. Ma invece non si risolve il problema in un modo personale. Gesù muore e l'uomo muore per lui. Certo che è così, però si passa attraverso i fratelli, perché Dio ha amato tutti gli uomini, Dio ha amato gli uomini, e noi lo dobbiamo copiare, più che rispondere personalmente, dobbiamo copiarlo, fare come ha fatto lui, e quindi morire per gli altri, amarli fino a morire. E poi mi ha colpito quando dice al versetto 12: nessuno mai ha visto Dio. E nel prologo diceva: e noi abbiamo visto la sua gloria, contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. E allora in questo Giovanni, in questo, questa lettera, ci vuol far capire che quella gloria, penso così, che quella gloria è proprio la morte in croce. Lo abbiamo visto risorto, certo, ma l'abbiamo visto anche crocifisso, e lì era la sua gloria. E poi mi pare che il versetto finale sia una grande apertura, perché attestiamo che il Padre ha mandato il suo figlio come salvatore del mondo. Finora avevamo visto che la lettera era indirizzata alla comunità, alla famiglia, figlioli carissimi, però il tutto è proiettato verso la salvezza del mondo, per cui Gesù Cristo è morto.
Mi sembra che il brano di oggi si lega molto bene, appunto, legato all'inizio del capitolo 3, e quello che mi sembra che ritorni più volte, per esempio al capitolo, al versetto 9, in questo si è manifestato, e al capitolo 13, in questo si conosce, è il dato esperienziale condiviso. Cioè nel suo ragionamento l'autore della lettera sembra che dica: c'è qualcosa che noi abbiamo vissuto tutti insieme, ed è questa cosa qui. Da una parte, appunto, lui dice: in questo si è manifestato, in questo si conosce, e dall'altra attesta e continua ad attestare: abbiamo veduto, attestiamo, abbiamo conosciuto e creduto. Ecco, mi sembra che, come nel resto della lettera, come dicevo all'inizio del capitolo 3, sia proprio significativo questo continuo ricorso all'esperienza personale, all'esperienza, ma non a un'esperienza individuale, a un'esperienza, appunto, come dicevo, condivisa. E questa esperienza, come diceva prima Sandro a proposito del versetto 18, è un'esperienza non di un sentimento che, appunto, si può ricambiare, ma è un'esperienza di fatti di cui, appunto, si è testimoni. Cioè l'amore di Dio ci rende testimoni del fatto che questo amore si è concretizzato nel dare il suo figlio. E anche l'amore che ci viene chiesto, appunto, non è un amore di sentimento, mi sembra, ma è un amore di fatti, un amore di gesti.
Mi colpiva nel testo di oggi quello che ha già accennato Fernanda. Al versetto 11 dice che anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri come Dio ci ha amati, e poi all'improvviso esce questa affermazione che nessuno ha mai visto Dio. Allora mi sembrava che in questa lettera di Giovanni, quando c'è questo passaggio improvviso, un discorso che sembra che non c'entri, riveli un po' il suo pensiero. A me sembrava che il pensiero che c'è sotto questo sia che l'amore di Dio si vede attraverso l'amore, appunto, che Dio ha manifestato agli uomini, e che quando i suoi discepoli si amano a vicenda, i suoi discepoli manifestano al mondo l'amore di Dio, lo fanno vedere. E ricorre ancora infatti il termine di vedere, e noi abbiamo visto e attestiamo che il Padre ha mandato il Figlio, il Salvatore del mondo. Tutto questo vedere, che è un termine che ricorre in questa lettera, alla fine è vedere l'invisibile, se non si concretizza in fatti che possono essere compresi e visti da parte di tutti. E la seconda cosa è la funzione dello Spirito in tutti questi discorsi. Come alla fine del capitolo 3 aveva detto che cioè che noi conosciamo che Gesù, Egli, rimane in noi dallo Spirito che ci ha dati, qui ancora ribadisce che noi conosciamo che rimaniamo in Lui e che Egli rimane in noi sempre a causa dello Spirito che ci ha dato. E quindi come lo Spirito diventa il testimone interno per ciascuno di noi di questa verità, ma anche il contrario, cioè che nel rimanere in Lui attraverso l'adempimento del comando dell'amore, noi sappiamo che abbiamo ricevuto da Lui il suo Spirito. Però ecco, lo Spirito è sempre collegato con questa, con questo insegnamento, con questa conoscenza. La conoscenza si ha attraverso lo Spirito.
A me piace il versetto 10, dove è sottolineata l'iniziativa di Dio che per primo ci ha amati, in un quadro di grande abbondanza di doni che sono elencati, sono presenti in questa lettera all'inizio appunto di questa settimana. Sandro diceva la conoscenza, la verità, l'unzione, insomma tutto quello che, di cui abbiamo parlato prima. E evidentemente, forse banalmente, mi ha subito richiamato la regola, questo amore che ci consente di amarci l'un l'altro, ce l'ha regalato Lui, e due volte in questi due versetti dice che la manifestazione di questo amore appunto è il Figlio, cioè come poi Dio è amore, e perché ha mandato il Figlio nel mondo, e poi di nuovo nel versetto 10 ma Lui che ha amato noi e ha mandato il Figlio, ce lo manda appunto per la vita, per liberarci dai nostri peccati, quindi per incontrarci così come siamo, ma fondamentalmente perché si verifichi questo incontro, appunto, poi come si dice nella concretezza dei gesti e dei fatti fra di noi e con Lui, però davvero ci sia un incontro profondo, ci sia una profonda comunione.
Questo modo di scrivere, così, che sta sempre, come si dice oggi, sul pezzo, ecco, sempre sull'amore, partendo dal versetto 9, io ho una traduzione, dice: in questo si manifestò l'amore di Dio fra noi, Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché viviamo in Lui. Questo vivere in Lui, in Cristo, mi ha richiamato molto a un libro che si legge spesso in comunità, del Cavasilas, che è proprio La vita in Cristo. E lui spiega questo vivere in Lui, da quello che ho capito io, di essere di vivere una vita, di rimanere nei sacramenti, rimanere nei sacramenti che ci ha dato. Questo è un atto concreto che mostra che noi crediamo che l'amore non è da noi, ma è da Dio, vivendo in Lui. San Paolo non dice mai i cristiani, anche se è giusto dirlo, ma quelli che vivono in Cristo. Secondo me è un'espressione ancora più profonda, perché ci possono essere molti fraintendimenti sull'amore e vivere in, e sforzarsi di vivere in Cristo ci dà la bussola per vivere in questo amore. E poi mi colpivano i due versetti di oggi finali, che dice: in questo conosciamo e rimaniamo in Lui e Lui in noi, questa reciprocità dallo Spirito che Lui ci ha dato. E qui ricorre la parola lo Spirito Santo, e noi abbiamo visto e rendiamo testimonianza, e questa è la Chiesa Apostolica, che il Padre, quindi c'è lo Spirito, il Padre ha inviato il Figlio, Salvatore del mondo. Siamo sul piano trinitario, e quindi la vita in Cristo è una vita sempre sul livello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ma per continuare, penso che sì, l'amore può anche essere un termine molto generico, e anche dire Dio è amore. Mi sembra che al versetto 8 la frase non è Dio è l'amore, ma è Dio come soggetto, il Dio, il Signore è amore. E non è genericamente il sentimento dell'amore a essere Dio, ma è Dio persona a essere costitutivamente, essenzialmente amore, come ha già detto che anche è luce e questi termini assoluti, ma è sempre il Dio personale. E tutta la lettera mi pare che, appunto, parlando poi dell'invio del Figlio e di questo amore che ci precede, tutto insiste molto su questa dimensione così di iniziativa che arriva da Dio, questa presenza di Dio, il Figlio, lo Spirito, tutta l'economia di questo ci investe del suo amore, e poi l'insegnamento e l'esortazione è quindi ad amarci noi, appunto, come è già stato detto, a copiare questa dinamica che ci ha preso, ci precede, ci investe, e dobbiamo proseguirla. E così nel proseguirla, a me pare anche che questa dinamica dell'amore voglia anche superarci. Lo dice qua, che ha mandato, al versetto 10, ha mandato il Figlio come propiziazione per i nostri peccati. Questo amore che ci precede è anche un amore che ha preso i nostri peccati, ci ha amato lo stesso e ci insegna a fare così. Ma aveva già detto che era propiziazione, l'avevamo trovato al capitolo secondo, e lì la formula era anche più larga: e Egli, Gesù, è propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. Allora mi pare che questa dimensione che ci anticipa, che ci investe, che dobbiamo copiare e trasferire, di un amore che si effonde, di suo è una dimensione che vorrebbe raggiungere tutti gli uomini. È un amore che si è speso, ha dato la vita per tutti, e attraverso anche la testimonianza del credente e questo amore reciproco dei credenti vorrebbe raggiungere tutti gli uomini. È un amore che si vuole dilatare, raggiungere l'umanità, che l'umanità viva di questo amore.
Ma a me è parso che in questo ultimo brano l'autore riprende cose anche già dette, e amiamoci gli uni gli altri, e quindi, perché l'amore da Dio l'ha già affermato, chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, sì, non ha utilizzato l'espressione, ma in questo, e poi al versetto 9 troverei una novità, diciamo, nell'argomentazione dell'autore. In questo si è manifestato l'amore di Dio. Versetto 10, che il 9 l'ha già. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi e ha mandato il Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. L'amore è iniziativa gratuita di Dio. Questo è un altro argomento che lui utilizza per poter poi arrivare al versetto 11, finalmente, a invitare: se dunque Dio ci ha amati così tanto, in questo modo, e ne ha già mostrato qual è stato l'amore di Dio, allora anche a noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Sono tutti gli argomenti che ora riprende, ne aggiunge un altro: perché ci amiamo gli uni gli altri. Poi il versetto 12, dice: se Dio non ha mai visto nessuno, ma se ci amiamo gli uni gli altri, non che noi vediamo Dio, Dio rimane in noi, e in un certo qual modo si può riconoscere una presenza di Dio in noi, dell'opera di Dio, della testimonianza. E quindi l'amore vicendevole come la trasmissione della presenza di Dio, la possibilità della percezione dell'amore di Dio, benché Dio rimanga non visto fino alla fine, fino a quando saremo ricongiunti. Quindi l'importanza dell'amore vicendevole anche per il mondo, per gli altri, non solo per la comunità cristiana. E infatti si ricorda nell'ultimo versetto, come è stato anche detto forse da Fernanda: noi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Questa è la speranza e il contenuto ultimo dell'amore vicendevole, e mostrare attraverso l'amore del fratello, l'amore vicendevole, che Dio è Salvatore del mondo. E perciò è importante anche la frase, l'ultima argomentazione, che l'amore è stata pure iniziativa di Dio, non che qualcuno l'abbia meritato. E in questo modo, con questo sentimento, può anche divenire testimonianza al mondo, non come giudizio, ma in questo modo può divenire testimonianza anche al mondo, perché capiscono, possano comprendere che fino a tal punto Dio ha amato il mondo.